Stamattina, mentre ero in adorazione, una parola forte era nel mio cuore e vorrei condividerla con voi, che poi sarà anche un po' il ricalco del messaggio che condividerò stamani. È una parola che è nata forte nel mio cuore, spero che possa rispondere alla tua condizione. Ed è questa: non è la situazione che vivi che deve condizionare la conoscenza che devi avere di Dio. Quindi non è la tua condizione che stai vivendo che deve condizionare la conoscenza che devi avere di Dio. Non è la tua condizione, non è la situazione che stai vivendo. Ma è il desiderio profondo e la ricerca continua che ti deve caratterizzare per conoscerlo a fondo. E stamane voglio parlare di Bartimeo. Lo conoscete Bartimeo? È quell'uomo all'angolo della strada che a un certo punto grida al Signore perché vuole ricevere la vista. Vi ricordate? È una storia famosa. Ma vorrei prenderla alle lunghe. Se andiamo a Marco 10, versetto 32. Ora essi si trovavano in viaggio per salire a Gerusalemme e Gesù li precedeva ed essi erano sgomenti e lo seguivano con timore. Ed egli presi nuovamente i dodici in disparte e incominciò a dire loro quello che gli sarebbe accaduto. E la storia inizia così. Avete mai letto questo versetto? Vi siete mai soffermati un attimo? Avete visto cosa c'hanno i discepoli? C'è Gesù che sta andando verso Gerusalemme e passa da Gerico, una città che è famosa per le mura che crollano, vi ricordate? È una città che ha 7 chilometri, cioè 6 ore, scusate, di cammino da Gerusalemme. E i discepoli stavano andando verso Gerusalemme con Gesù che era davanti a tutti per celebrare la Pasqua, l'ultima Pasqua. Quella dove a un certo punto Gesù a sedere dice: c'è qui qualcuno in mezzo a me che mi sta tradendo. Era l'ultimo passeggio che portava da Gerico a Gerusalemme, l'ultimo cammino. E i discepoli insieme a lui erano, si legge, nel versetto 32, sgomenti e li seguivano pieni di paura. Avete visto? Ed è un passaggio molto interessante, perché qui c'era un'aspettativa dei discepoli. Quei discepoli erano dietro a Gesù e avevano paura. Stavano dietro a Gesù, Gesù davanti e loro dietro pieni di timore e paura. Ma perché? E perché loro sapevano che sarebbero entrati a Gerusalemme e avrebbero iniziato una battaglia. Questa era l'aspettativa che questi uomini avevano. Loro, stando dietro a Gesù, erano diretti verso Gerusalemme e dentro di sé pensavano: adesso dobbiamo, sicuramente il Signore ci farà trovare spade, armi, scudi e inizieremo una battaglia contro i Romani. Questa era l'aspettativa dei discepoli e avevano paura, perché erano uomini abituati a pescare, erano uomini abituati a stare al lato della strada, raccogliere qualcosa, qualcuno raccoglieva i pegni. Non erano uomini abituati alla battaglia e avevano una grande paura. E a un certo punto Gesù li prende da una parte e gli dice: allora ascoltatemi attentamente. E qui gli uomini e le donne che erano con lui si aspettavano il discorso motivazionale, Massimo Decimo Meridio, no? Il gladiatore, che in mezzo inizia a gridare, a fare forza e coraggio a tutti i suoi combattenti, giusto? E invece guardate cosa succede. Ecco, noi saliamo a Gerusalemme, il figlio dell'uomo sarà dato nelle mani dei capi dei sacerdoti e degli scribi, e lo condanneranno a morte, e lo consegneranno nelle mani dei gentili. Altro che discorso motivazionale, cioè da scappare, e i quali lo scherniranno, lo flagelleranno, gli sputeranno addosso e lo uccideranno, ma il terzo giorno risusciterà. Sapete, poco prima, in Marco 8, per la prima volta Pietro, quando Gesù gli dice: chi dicono la gente che io sia? Chi pensate che io sia? A un certo punto Pietro dice: tu sei il figlio di Dio, tu sei il Cristo, il figlio di Dio. E da quel momento in poi Gesù smette di parlare in parabole, perché in mezzo a sé aveva capito che c'era qualcuno che aveva capito chi era. E questo è il primo discorso che gli fa. Bene, benissimo, adesso avete capito chi sono? Sono il figlio di Dio? Bene, io mi sacrificherò per voi. Non c'è vittoria nella battaglia, mi prenderanno, mi flagelleranno, mi sputeranno addosso, mi porteranno sulla croce, morirò, non c'è vittoria in questa battaglia, quella che pensate voi. E allora Giacomo e Giovanni, figli di Zebedeo, versetto 35, si accostarono a lui dicendogli: Maestro, noi desideriamo che tu faccia quello che noi ti chiediamo. Personaggioni questi, eh? Vanno da Gesù, lo prendono da una parte e gli dicono: allora, Giacomo e Giovanni, mancava Pietro, se no erano i figli del tuono, no? Vanno da Gesù e gli dicono: allora Gesù, ascolta bene, ora noi ti si chiede una cosa e te la devi fare, non ti sei mai chiesto nulla, ma ora la devi fare. E pensate che in Matteo capitolo 20, sapete chi va insieme a lui? La mamma. Forse ho spiegata male. Allora, se andate a vedere Matteo capitolo 20, voi troverete la mamma di Giovanni e Giacomo che va da Gesù insieme a loro e gli chiede la stessa cosa. E guardate cosa gli chiedono. Ed è bellissima la domanda di Gesù. Però io vi chiedo di tenere nel vostro cuore questa domanda di Gesù. Sapete, Gesù nel Vangelo fa oltre 270 domande, lo sapete? Noi pensiamo che Gesù è l'uomo delle risposte, ed è vero, è l'uomo delle risposte, ma anche l'uomo delle domande, e in quelle domande c'era la risposta. Era un uomo che nel suo ministero terreno ci faceva capire che voleva entrare in stretto contatto con le persone. Gesù amava conoscere l'uomo. Ecco perché per 270 volte fa domande, perché vuole entrare in empatia con chi ha di fronte. Questo è il cuore del nostro Signore. Gesù ha un cuore rivolto verso le creature e domanda, vuole entrare in empatia, vuole entrare in profondità con gli uomini, con le sue creature. E guardate, Gesù gli dice: che volete che io vi faccia? Wow! Ora immaginatevi, mi immagino io, no? Davanti al mio Signore Gesù, che gridiamo, alziamo le mani, a un certo punto lui mi guarda e mi dice: che vuoi che ti faccia? Wow! Non so voi che risposte darete, eh? Cosa vuoi che io ti faccia? E c'erano due uomini, una mamma, che la mamma addirittura era in ginocchio davanti a Gesù, si legge in Matteo. E Gesù che li guarda e gli dice: cosa volete che io vi faccia? Ed essi gli dissero: concedici di sedere una alla tua destra e l'altra alla tua sinistra nella tua gloria. Mamma mia. E qui c'è un'attitudine umana. Questa è una richiesta dell'uomo che è piena dell'attitudine umana. Il desiderio di essere alla gloria, di vestirsi di abiti di gloria. Vi chiedo di ricordarvi questo passaggio. Questi avevano un desiderio, vestirsi di abiti di gloria. Sapete perché c'è una fede per avere e una fede per essere, che è molto diverso. La parola di Dio ci presenta continuamente una fede per avere e una fede per essere. E questi erano uomini che in questo momento avevano un'attitudine per avere qualcosa. Vogliamo stare alla tua gloria, Gesù. E loro non pensavano certamente alla gloria nel cielo, sapete? Perché qui adesso facciamo un po' di confusione, loro pensavano, loro dicevano: vabbè, poverini, questi pensavano a una gloria eterna. No, non è così. Questi erano uomini che speravano che quando avrebbero riconquistato Gerusalemme sarebbero potuti stare con Gesù, re di Gerusalemme, della Giudea, e lui, uno di qua e uno di là. Giovanni e Giacomo, uno a destra e uno a sinistra, ok? Come simbolo di uomini al potere. Volevano vestirsi di gloria. Volevano essere pieni di gloria. E guardate, Gesù risponde: voi non sapete quello che mi domandate. Potete voi bere il calice che io berrò ed essere battezzati del battesimo di cui io sono battizzato? Ed essi dissero: sì, certo, lo possiamo. E questa è l'attitudine umana. Servire Dio per farsi vedere da tutti. Servire in modo che tutti possano vedere. Far vedere a tutti quanti che siamo alla gloria, far vedere a tutti quanti che siamo al primo posto e facciamo vedere tutto quello che facciamo, tutto quello che è la nostra attitudine, una fede per avere. E Gesù disse loro: non certo berrete, voi certo berrete il calice che io berrò e sarete battezzati del battesimo in cui sarò battezzato, ma quanto a sedere alla mia destra e alla mia sinistra non sta a dirlo a voi, ma è per coloro ai quali è stato preparato. E questa è una storia che è molto particolare. Adesso facciamo un salto in avanti, la storia successiva, versetto 46, arriviamo a Bartimeo, quello che vi raccontavo prima. Si arriva a Gerico, Dopo questa bella chiacchierata, addirittura i discepoli, gli altri erano 12, questi due gli chiesero favori, gli altri 10 erano arrabbiatissimi, perché si erano messi a chiedere a tu per tu a Gesù qualcosa, ce l'avevano con loro. Entrano a Gerico e guardate cosa succede. Giunsero così a Gerico, versetto 46. E come egli usciva da Gerico con i suoi discepoli e con una grande folla, un certo figlio di Timeo, Bartimeo, il cieco, sedeva lungo la strada mendicando. Ora, avendo udito che chi passava era Gesù il Nazareno, cominciò a gridare, a dire: Gesù, figlio di Davide, abbi pietà di me. E qui c'è un passaggio bellissimo. Allora, la storia, avete capito, siamo a Gerico, una città molto importante, molto ricca, virtuosa dell'epoca. E c'è un uomo, figlio di Timeo, ed è uno dei pochi di cui si sa il nome, perché era un uomo che aveva un'importanza nella società. Quando si parla di un nome all'interno della parola, era qualcuno che era conosciuto. Era all'angolo della strada, mendicava, era cieco, e quest'uomo, dal nulla, e questo è quello che vi dicevo prima, non è la condizione che vivi che deve caratterizzare la tua conoscenza di Dio, perché quest'uomo, nonostante era al lato della strada e mendicava, da una parola meravigliosa, avete visto come lo chiama Gesù? Figlio di Davide. Per la prima volta nella Bibbia, per la prima volta nel Vangelo, si legge un uomo che dà una dichiarazione profetica su Gesù. Per la prima volta Gesù viene chiamato figlio di Davide. E questo non è, noi lo leggiamo a volte velocemente, ma è un impatto profetico impressionante. Qui quest'uomo stava dichiarando che il vero re era tornato sulla terra. Perché c'è una profezia che dichiara che mai mancherà sul trono dei figli di Davide un re. E per la prima volta nella storia, sul trono di Giuda sedeva Erode, che non era figlio di Davide. Per la prima volta nella storia. Non era mai successo che nella Giudea un non figlio di Davide, non figlio della tribù di Giuda, regnasse sul popolo giudaico. Ed è in quel momento storico preciso che Dio manda Gesù, perché è il vero figlio di Davide. In quel momento in cui per la prima volta nella storia la profezia a Davide viene meno, Dio manda suo figlio come figlio di Davide. E quest'uomo lo riconosce e dice: Gesù, figlio di Davide, abbi pietà di me. Una profezia, un uomo che riconosce chi era Dio. Non era la sua condizione a far sì che la conoscenza di Dio fosse venuta meno, ma la sua condizione aveva messo un desiderio profondo di conoscenza di Dio. E quindi questo che voglio gridarti stamani. La situazione che stai vivendo non deve fermare la conoscenza che devi avere di Dio. La tua condizione non ti deve fermare, ma devi continuare a sgomitare per conoscerlo sempre di più. E molti lo sgridavano affinché tacesse, ma egli gridava ancora più forte: figlio di Davide, abbi pietà di me. Era un uomo che sgomitava, un uomo che voleva farsi sentire da Dio, nonostante tutti volevano mettergli il silenzio in bocca. E questo ha un impatto spirituale nella tua, nella mia, nella nostra vita, che nessuno metta a tacere la nostra voce che grida all'Eterno. Nessuna circostanza, nessuna situazione deve chiuderti la bocca verso Dio. E guardate cosa succede adesso, è Gesù, wow, lo sente, dal lato della strada, si ferma e ordinò che lo si chiamasse. Chiamarono dunque il cieco dicendogli: fatti animo, vieni, alzati, egli ti chiama. Perché qui è un impatto meraviglioso quello che accade. Un mendicante al lato della strada che grida in pietà, Gesù si ferma, tende l'orecchio e lo chiama. Mentre gli uomini intorno, che erano attorno a Gesù e che conoscevano il cuore di Gesù, lo mettevano a tacere, gli dicevano: stai in silenzio. Gesù lo chiama. Wow! E questo è il cuore di Gesù. E stamattina ti voglio incoraggiare. Il cuore di Gesù è questo. È quello di andare verso chi lo chiama. E forse il tempo che arriverà da te o te che vai verso di Lui sarà lungo, ci saranno qualcosa da fare, ma Lui ti chiama, Lui ascolta, il suo orecchio è teso. E guardate cosa fa quest'uomo. Versetto 50. Allora io me lo immagino, cieco, che non ci vedeva niente, che gli dicono vieni, alzati, è tutto senza vista, senza equilibrio, si alza, e guardate cosa fa. E allora egli, gettando via il suo vestito, il suo mantello in alcune traduzioni, si alzò e venne a Gesù. E questo è un versetto che è in netta contrapposizione con i discepoli di prima. Mentre i discepoli di prima chiesero a Gesù di essere vestiti di gloria, quest'uomo, avete visto cosa fa? Getta via il mantello. Ora, il mantello per un mendicante era tutto. Era letto, era casa, era banca, perché ci metteva i soldi dentro, era rifugio, era qualcosa che lo poteva coprire, era la sua sicurezza. Il mantello, lo si legge anche nel libro di Deuteronomio, era il tutto del mendicante. Senza il mantello un mendicante non era niente, perché non sapeva dove stare, doveva stare per terra, al freddo o al caldo. Non sapeva dove raccogliere i suoi soldi, probabilmente era nudo. E quest'uomo la prima cosa che fa quando Gesù lo chiama, getta via il mantello. Wow! E mentre prima c'erano due uomini che erano sempre stati con Gesù, che gli chiedevano di essere vestiti di gloria, c'era un uomo al lato della strada che gli chiede di essere spogliato di tutto quello che aveva e corre verso di lui. E questo è quello che dovremmo fare noi. Eppure i discepoli erano sempre stati a contatto con Gesù, lo conoscevano a fondo, conoscevano il suo cuore, i suoi insegnamenti, ma non avevano capito niente. Quest'uomo era al lato della strada e Gesù l'aveva solo sentito dire, neanche l'aveva visto, ma aveva capito il cuore del messaggio. Tu sei il mio tutto. Gesù, tu sei il mio tutto. Adesso che mi hai chiamato, io lascio tutto e vengo da te. E gli altri invece che erano con Gesù dicevano, bene, adesso Gesù mi vesti per benino, mi metti a sedere alla destra, alla sinistra e starò nella tua gloria. Wow! Attenzione a dove abbiamo gli occhi. E non è un caso che succede tutto questo. Perché guardate adesso cosa succede. E Gesù, rivolgendogli le parole, gli disse, guardate, che cosa vuoi che io faccia? È l'unica volta che Gesù pone la stessa domanda per due volte. Di solito Gesù pone le domande e le pone sempre in un solo modo, cioè non le ripete sempre. Questa è l'unica volta che troverete nel Vangelo una storia dove Gesù ripete la stessa domanda per due volte. E qui Gesù stava portando i discepoli a fargli comprendere che la cosa che più contava era lasciare tutto per il suo nome. Ogni cosa, avere gli occhi diretti verso di Lui. Cosa vuoi che io ti faccia? E guardate, la risposta a questa domanda è avere Gesù davanti che ti fa questa domanda, dare una risposta a questa domanda caratterizzerà il tuo stato di fede e di dimensione spirituale. E il cieco gli disse, Rabboni, maestro. Un uomo che non l'aveva conosciuto come maestro, lo chiama grande maestro. Non è la condizione che vivi che deve far sì come conosci Dio. Non trovare scuse nella tua vita. È questo che voglio lasciarti stamani. Non è la condizione che stai vivendo che deve far sì che la tua conoscenza è più o meno. I discepoli avevano una condizione ideale, Bartimeo no. Rabboni, che io recuperi la vista. Non gli chiede, Signore, io ho lasciato tutto, pertanto ridonami tutto quanto. Non gli dice questo, Gesù, che io recuperi la vista. Questo era l'uomo che ci vedeva meglio nella storia, perché aveva capito tutto, ma gli chiede che io recuperi la vista. Ed è molto bello perché il fine di questa richiesta è uno solo, adesso lo vedremo. E Gesù gli disse, vai, la tua fede ti ha salvato. E qui potremmo aprire un mondo in mezzo perché qua, vai, la tua fede ti ha salvato, a volte ci raccontiamo, Gesù casomai aveva fatto la radiografia, aveva visto un seme nel cuore di Gesù. No, non è così. Gesù non aveva fatto nessuna radiografia, Gesù aveva visto che quest'uomo aveva lasciato tutto, era corso verso di lui. Questa era la fede che aveva visto Gesù. aveva visto un uomo al lato della strada che lasciava il suo tutto e correva verso Gesù. Ecco perché Gesù gli dice: la tua fede ti ha salvato. Non aveva un dono nascosto, eh? Ok? La fede è azione. La tua fede non è un qualcosa che scende chissà da dove, che arriva chissà magicamente da quale iter spirituale tu devi fare, no. La fede è azione, è posizione, è dichiarazione del tuo essere, di un qualcosa che tu credi fermamente, perché c'è una fede per avere e una fede per essere. Quest'uomo voleva essere, non voleva avere e basta, aveva lasciato tutto. Per cosa? E in quell'istante recuperò la vista e si mise a seguire Gesù per la via. Per questo voleva la vista, per seguire Gesù per la via. E non seguì Gesù nel momento migliore, eh? Attenzione. Ok? Quest'uomo non vide il Monte delle Beatitudini, non vide la trasfigurazione. Quest'uomo non vide i pani moltiplicarsi. Quest'uomo vide Gesù andare verso Gerusalemme, essere preso, andare al Sinedrio, essere frustato, sputato, flagellato, sulla croce, e poi risorgere. Il desiderio di quest'uomo era seguire Gesù, non avere la vista. Era avere la vista per seguire Gesù. E questa dovrebbe essere la nostra attitudine. Due domande con due attitudini diverse. E attenzione, sono attitudini nascoste, eh? Rispondere a quella domanda è un qualcosa di molto profondo. Dovremmo noi interrogarci profondamente alla domanda di Gesù: Signore, cosa vuoi che io ti faccia? Figliuolo, cosa vuoi che io ti faccia? Questa risposta caratterizzerà il nostro essere. Allora egli, gettando via il suo mantello, corse verso Gesù. Andiamo a alzarci in piedi, vorrei pregare. Non deve essere la situazione che vivi che deve condizionare la profonda conoscenza che devi avere di Dio. Per favore, non trovare più scusa alla tua vita. Conosci Dio. Sgomita, corri verso di Lui, lascia quel tutto che ti sta bloccando, lascia quelle sicurezze che ti stanno fermando, lascia quelle certezze che non sono certezze, lasciale e corri verso il trono, corri verso Gesù. Forse è arrivato il momento che ci deve essere uno strappo nella tua vita, forse è arrivato il momento in cui quel mantello che è tuo rifugio deve essere lasciato lì. Perché non è rifugio, ma è un'ancora che ti tiene legato a terra. Lascia quello che ti tiene fermo. Perché non devi cercare di avere qualcosa, ma di essere qualcuno. Ti prego, Signore Gesù, questa mattina, affinché la tua parola, Signore, possa toccare i cuori, Signore. Voglio chiederti, Signore, di farci trovare anche il coraggio di lasciare il nostro tutto per correre verso di Te, Signore. Voglio pregarti, Signore, affinché Tu possa aprire i nostri occhi per seguirti, Signore. Come Bartimeo, Signore, quegli occhi che erano chiusi, ma che cercavano e desideravano Te, Gesù. Voglio chiederti, Signore, un equipaggiamento nuovo per la Tua Chiesa, Gesù. Fa, Signore, che possiamo trovare il coraggio, Signore, di lasciare il nostro tutto. Tocca il nostro cuore, Gesù, stamattina. Tocca il nostro cuore, Signore. Vogliamo essere, Signore, uomini di sostanza e non di apparenza, Signore. Vogliamo vivere per l'essere, non per l'avere, Gesù. Voglio pregarti, Signore, per chi sta vivendo una situazione di costrizione, di dolore, di sofferenza, Signore. Questa mattina, Signore, rinnova i Tuoi occhi rivolti verso di Lui e di Lei, Gesù. Questa mattina rinnova il Tuo sguardo, Signore. Stendi la Tua mano, Gesù. Porta guarigione. Porta vita, Signore. Questa mattina col Tuo fuoco, Signore, col fuoco del Tuo Spirito, Gesù, che ci sia un rinnovamento, Signore. Dai una nuova direzione, Signore, perché qualcuno qui ha bisogno, Signore, di avere uno strappo con quello che lo tiene legato. Allora ti supplichiamo, Gesù, questa mattina, Signore, visita con la tua potenza, Signore. Compi un miracolo questa mattina, Signore. Rivestici, Signore, della tua presenza, Gesù, nel nome di Gesù. Amen. Dio vi benedica.